Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Appoloni. Oggi dedichiamo il nostro ridotto dell'opera a un'opera di Wagner. Quest'anno, insomma, dobbiamo festeggiare questo compositore tedesco quando un po' dappertutto si seguita a festeggiare Giuseppe Verdi. Entrambi compiono 200 anni, lo ricordiamo. Lo festeggiamo con la presentazione di Lohengrin, un'opera e un personaggio davvero affascinante, che saranno accompagnati naturalmente dalla presentazione anche del personaggio femminile, della protagonista femminile dell'Lohengrin, che si chiama Elsa von Brabant. Mi aiuteranno in questa impresa Piero Mioli e due attori, ricordo i loro nomi, Simona Zanini e Tiziano Ferrario. Ascolteremo dei brani naturalmente dal Lohengrin e alludo alla Marcia Nuziale, Infernen Land, Einsam in Trüben Tagen ed altri brani ancora. Ce li eseguiranno Placido Domingo e Jesse Norman, diretti da Georg Scholti, e si tratta di un'edizione Decca di qualche anno fa. Oggi ci occupiamo di Lohengrin, personaggio maschile di questa opera, tra virgolette, italianeggiante, andata in scena al Teatro di Corte di Weimar il 28 agosto 1850, diretta da Franz Liszt, che al di là di essere un grande compositore è anche il suocero di Richard Wagner. E siamo con Piero Mioli, ciao.
Ciao a tutti.
E Tiziano Ferrari, ciao.
Ciao a tutti.
Tiziano Ferrari naturalmente ci reciterà, ci leggerà in maniera espressiva la parte finale del Lohengrin, quella che in tedesco suona come Infernem Land, una pagina meravigliosa. Per arrivare a questa lettura, insieme a Piero Mioli vogliamo scoprire quelle che possono essere le ipotesi interpretative di questo personaggio. Abbiamo delle idee differenti, mi sembra di aver capito. Chi incomincia, Piero?
Ma volentieri, il paragone che si fa sempre è quello con Tannhäuser, sono le prime opere della maturità wagneriana. Tannhäuser è del 45, dicevamo, e Lohengrin è del 50. Quando si riflette su queste opere non si riflette forse abbastanza sul fatto che nel frattempo è capitato qualcosa di molto importante nella vita di Wagner. Avendo subito dopo il Tannhäuser lui messo in cantiere Lohengrin, pensava che nel giro di qualche anno si sarebbe rappresentata l'opera a Dresda tranquillamente. Invece Wagner, che aveva scritto anche il famoso saggio Arte e Rivoluzione, era veramente un barricadero, un rivoluzionario, e quindi partecipò alle famose barricate di Dresda nel 48-49. Si compromise al punto che dovette fuggire. Se l'avessero catturato l'avrebbero sicuramente messo in prigione, giustiziato, chissà che fine avrebbe fatto. Scappa in Svizzera, scappa in Francia, rimane wanted per più di 10 anni e molto molto tardivamente potrà rientrare. Dico questo perché il famoso Liszt, che diresse l'opera Weimar nel 50, non era solo il direttore dell'opera, non era solo colui che sarebbe diventato suocero, ma era pianista di grandissima levatura, direttore artistico di Weimar, e uomo così importante, così influente, così autorevole e così prepotente, fra virgolette, che riuscì in questo miracolo, fare rappresentare in Germania l'opera di un ricercato. Lohengrin è veramente l'opera di un personaggio transfoga, ecco, di un traditore, secondo loro. Ecco, alla luce di questo forse possiamo capire diverse cose, nel senso, per esempio, che una delle caratteristiche tipiche della drammaturgia wagneriana, che non è verdiana, è l'autobiografismo. Non credo che Verdi si sia mai identificato in Ernani, in Manrico.
Forse si dice un po' in Falstaff alla fine dei suoi anni.
Questo ma forse per divertirsi un po', forse, anzi probabilmente, in Violetta un pochettino, la Strepponi, la vista, ecco, sì, per tante ragioni
era un po' impossibile non vederla,
che sappiamo. Invece in Wagner, fatalmente, queste opere riguardano spesso personaggi di uomini abbastanza giovani, in gambissima, intelligentissimi, attori, poeti, musicisti, regolarmente incompresi. E Lohengrin è questo personaggio meraviglioso che entra in scena nel primo atto con quelle caratteristiche che sappiamo e così via, che pone a Elsa il quesito o impone addirittura il precetto della domanda vietata: ti darò tutto, 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 tutto quello che vorrai, ma non dovrai chiedermi chi sono, d'onde vengo, come mi chiamo, chi sono i miei padri, eccetera, eccetera. Dimenticando che Elsa è una donna.
Sì, è anche un po' una casalinga, tutto sommato, come non dovrebbe, perché è una principessa, però ha la curiosità.
La curiosità la rode sicuramente.
Sì, tu la giustifichi un po', io dico un po' piccola.
Forse sì, però delle donne è la meno eroica, la più inquieta, la più umana, è la più fresca, la più sincera, la più fragrante, ritengo. Ecco, però insomma, per fortuna le visuali possono essere molto, molto diverse.
Infatti, di donne.
Certo è che Lohengrin, meraviglioso personaggio quasi iperuraneo, è un altro personaggio non inteso. È un personaggio frainteso, non accettato per quello che può, che potrebbe fare, e quindi in sostanza respinto, tutto sommato, da Elsa e anche dalla società.
Abbiamo assistito, tutto sommato, per esempio grazie a Karajan, a una, come si può dire, demitizzazione degli eroi, se vogliamo, ma lì era più forse a vantaggio di un discorso di carattere musicale, di mettere in evidenza certe sfumature del testo e anche del tessuto orchestrale. Oggi il regista tende a porre in scena questi che un tempo erano eroi di marmo, diciamo, d'acciaio, in maniera diversa. Ne abbiamo avuto un esempio nel Lohengrin che ha inaugurato la Scala nel bicentenario Verdi-Wagner. Questo eroe non era più un eroe, era un uomo, privato di attributi di eroismo, di forza, anche un po' di virilità, eccetera, in perenne conflitto con se stesso. Vabbè, questo ci sta un po', penso, con un modo di vedere un po' tutto il maschile al giorno d'oggi. Non so, tu Tiziano cosa ne pensi? L'uomo in letteratura, nel cinema, in teatro, non è certamente più un uomo alla Gassman come, o alla Medeo Nazari, voglio dire, come emblema o no?
Ma mi pare che ormai anche socialmente venga interpretato come un uomo più debole già nella società, poi probabilmente questo viene riflettuto anche nelle arti visive, nella letteratura, come più fragile e anche più sensibile rispetto all'uomo come veniva
Tu dici
interpretato prima.
fragile e sensibile, ma può voler dire anche magari più vicino alla donna, forse.
Questo aspetto.
Perché la donna piace questo tipo d'uomo, tra virgolette, malato, mi sembra. Ha
Forse perché a sua volta la donna rischia di essere un po' più grintosetta della
più spazio, tu
tradizione, ecco.
dici.
Quindi la donna un po' più aggressiva forse presuppone l'uomo un po' indebolito. E non dimentichiamo la famosa androginia di Wagner. C'è un libro di Nattier, dell'Einaudi, Wagner androgino, dove si dimostrano tante cose. Fra l'altro, non so, che tutta la tetralogia potrebbe essere un sunto della storia della musica, addirittura per il matrimonio che vi si celebra fra la poesia, che è ritenuta fatto razionale, quindi maschile, e la musica, che è ritenuta invece un fatto prerazionale, istintivo, che potrebbe corrispondere alla donna. Non so se tutto ciò possa funzionare, ma nel Tristano hanno fatto anche questo esperimento. Prendendo il duetto d'amore del secondo atto, hanno provato a cambiare le parti. Tutto quello che canta Isotta lo può cantare Tristano e viceversa, non cambia nulla. Cioè il dramma regge magnificamente. Tristano e Isotta, tenore, soprano, uomo, donna, sono o la stessa cosa o sono due sessi intercambiabili. Questa è parte della dimostrazione di Nattier. Credo che sia interessante, non
Molto
so
interessante,
se possa
certo.
essere vero al 100%, però
Si torna un po'
interessante sicuramente.
a quel tipo di interpretazioni registiche che abbandonano un po' il cliché del mito dell'eroe
Tutto d'un
wagneriano,
pezzo,
ottocentesco, tutto
eccetera.
d'un pezzo, per scivolare in interpretazioni che naturalmente tengono conto di Jung, tengono conto di quella che è la
Ah, certo,
psicanalisi,
anche
eccetera.
Freud
Beh,
stesso,
comunque,
come
quello che è certo, questi eroi oggi sono più vicini a noi. Vogliamo bene a loro di più, ecco, non ci rimangono come delle icone staccate, questo sicuramente. E a noi maschi fanno anche meno invidia, tutto sommato.
Ah,
Tutto,
beh, sono più
ecco,
vicini.
sono più vicini,
Beh, in
ecco.
teatro non c'erano nemmeno parti scritte per donne, ma erano interpretati da giovani attori che facevano parti da donna e
Quindi.
inizialmente l'hanno introdotte per poter fare compagnia agli uomini durante le lunghe tournée. Quindi poi,
Dopo
naturalmente, poi
le
si è
cose sono
sviluppato
cambiate, sì.
fortunatamente.
Allora, Lohengrin è figlio di Parsifal, quindi siamo quasi nel sacro, non dico che siamo nel divino, però effettivamente è una figura che deve essere trattata in modo differente da quello che è l'umano genere. Prima ho sentito durante il colloquio che tu hai avuto con Tiziano che tu questo Lohengrin lo vedresti un po' freddino. Perché?
Perché, ecco, riassumendo un po' quello che tu stesso dicevi, è questo personaggio celeste, celestiale. Si è addirittura detto che lui e Elsa possano rappresentare, parole terribili, la coppia ariana di fronte agli altri due, che sono Friedrich von Telramund e Ortrud, che sarebbero la coppia mediterranea, per non dire di carattere, di origine ebraica, sì, giudaica e così via. Qui arriveremmo al trattato di Wagner sul giudaismo, che sarebbe meglio non conoscere.
Sarebbe meglio non l'avesse scritto.
Che non l'avesse scritto, anche se è importante questo trattato, se non altro perché ci fa capire una cosa, che l'antisemitismo, nell'orrore che tutti conosciamo, era veramente diffusissimo. Quindi tutti gli orrori che sono stati compiuti non sono stati compiuti da per la mala volontà di 3-4 persone.
Sì, sì, sì.
Wagner dice: non è possibile essere tedeschi ed essere ebrei insieme, una cosa tremenda per noi, ma evidentemente non se l'ha inventato. Allora così si pensava, quindi questo trattato nella sua bruttura, questo ci fa capire. Allora, se il baritono e il mezzo soprano rappresentano questa coppia malefica, esagitata, omicida e così via, l'altra coppia rappresenta invece tutto il contrario, e quindi ecco, il fuoco, per così dire, è di Friedrich, non di Lohengrin. Lohengrin è l'uomo perfetto, l'uomo sicuro di sé, è il semidio, quello che arriva e dice: io ti farò tutto quello che vorrai a patto che, cioè è l'uomo che impone in fondo. Se amiamo il personaggio di Elsa perché è donna fragile, potremmo anche avere poca simpatia per Lohengrin come uomo, in linea di massima troppo uomo, troppo sicuro di sé. Ecco, dicevamo prima che ci piace una psicologia sfumata e anche leggerissimamente ambigua. Forse Lohengrin si presta meno degli altri a questa visione, però è un'ipotesi.
Ecco, l'altro aggettivo che a me viene in mente è un po' il magico nella figura di Lohengrin. Ora non so, Tiziano, tu come lo vedi, dovendo leggerci questa pagina meravigliosa in cui Lohengrin si disvela?
Sono utili però le indicazioni del professor Mioli, perché dà un quadro, una visione d'assieme molto precisa, e speriamo di renderla poi della lettura con la stessa precisione.
Noi siamo tutti orecchi.
In paese lontano, inaccessibile ai vostri passi, abbi un castello di nome Monsalvato. Un luminoso tempio s'alza colà nel mezzo, così prezioso quale niente di simile si conosce in terra, ed in esso una coppa di miracolosa virtù viene guardata come la più sacra delle reliquie. Essa fu perché i più puri tra gli uomini ne prendessero cura, in terra da una schiera d'angeli portata. Ogni anno scende dal cielo una colomba per dare nuova forza alla sua miracolosa virtù. È questo il Graal. E beata purissima fede per lui si comparte a tutta la sua corte. Chi dunque è scelto a servire il Graal, costui egli munisce d'un sovrumano potere. Contro di lui si perde l'inganno d'ogni malvagio. Quando egli lo contempla, a lui si dissipa la notte della morte. Anche colui che dal Graal è in lontano paese inviato ed eletto a campione in difesa della virtù, non viene punto spogliato della sua santa forza finché, quale suo cavaliere colà,
non sia riconosciuto. Di tale angusta natura, infatti, è la virtù del Graal, che, scoperto, ei deve fuggire agli occhi dei profani, e perciò nessun dubbio dovete nutrire intorno al suo cavaliere. Ma se lo riconoscete, allora se ne deve da voi partire. Ora udite, com'io ricompenso la vietata domanda. Dal Graal fui io dunque presso di voi mandato. Parsifal, mio padre, ne porta la corona, e suo cavaliere io sono, chiamato Lohengrin.
Entführt muss des Laien Auge fliehen.
Piero Mioli, splendido professionista, parleremo di un personaggio femminile suggestivo, anche se sono sempre quelle donne che è meglio lasciare un po' dove sono, visto che abbiamo a che fare con una fanciulla che si perde in un bosco con un fratello, il fratello non ritorna, sapremo poi che non l'ha ucciso ma il sospetto è forte, lei si presenta con un sogno, narrando un sogno, e anche questo di solito non è una garanzia per un buon ménage domestico, però Lohengrin ci tenta. Quindi parleremo di Elsa o Elsa von Brabant, è la protagonista femminile soprano naturalmente del Lohengrin, la cui prima rappresentazione ha avuto luogo a Weimar, al Teatro di Corte, il 28 agosto 1850, diretta da Liszt, peraltro. E Lohengrin, penso, si avvicina al cuore di Piero Mioli, perché è stata la prima opera wagneriana presentata in Italia nel 1871, diretta da Angelo Mariani.
Certo.
Un direttore che si trovava un po'... Io pensavo, sai, quando tu mi hai portato il libro Sonata 3, così, Verdi, Wagner, e pensavo Angelo Mariani, invece, e Bologna. Questa è una pubblicazione recentissima che vede scritti di vari autori.
La pubblicazione, peraltro, muove dal Conservatorio di Bologna, dove insegno, quindi era doveroso che il terzo elemento del terzetto, per così dire, fosse la città.
Ecco. Fosse la città, certo. Quindi andiamo subito direttamente verso questa Elsa che entra in scena appunto narrando di un sogno, una celebre aria molto bella, la quale ha come incipit Einsam in trüben Tagen.
Elsa, o Elsa che dir si voglia, credo che sia un personaggio...
Diamola per Elsa, così non facciamo fatica.
Siamo tranquilli, sì. Certo. Dicevo che mi sembra il personaggio in fondo meno tipico dell'eterno femminino wagneriano. Molti personaggi femminili, Elisabetta, poi non so se avremo modo di parlarne, ma il soprano di Tannhäuser, non è solo Elisabetta, è Santa Elisabetta, è quel personaggio davvero che, pregando la Madonna, facendo sì che la Madonna prenda in considerazione il dramma di Tannhäuser, poi porta tutto sommato l'opera a lieto fine. Morirà Santa Elisabetta, ma morirà anche Tannhäuser, ma il finale è assolutamente radioso, catartico, positivo, come nell'Olandese Volante. Il caso di Lohengrin è assolutamente all'opposto. Credo che sia l'opera più cavalleresca, più elegante, più raffinata, più chiara, per così dire, di Wagner e Lohengrin, soprattutto nel secondo atto no, ma nel primo e nel terzo sì. Pensate anche ai due bellissimi preludi, così violinistici, così acuti, che sanno anche un po' di Traviata, non certo come melodismo, ma proprio perché si tratta di preludi a un primo e un terzo atto con i violini molto acuti, molto alti, molto nobile e così via. Eppure quest'opera, che mi ostino a ritenere cavalleresca e raffinata e così via, finisce male. Finisce tutto sommato male, perché questa Elsa è per nulla dea, per nulla eroina, è donna.
Sì, si sgonfia un po', voglio dire, la situazione. In effetti hai ragione, tu parti con questo che di araldico, di epico, eccetera, quando vedi arrivare questo eroe su un cigno, pensi a chissà cosa, e poi una banalità, voglio dire, almeno una banalità, un banale comportamento
umano,
di Elsa,
direi banalità
umano,
e umanità, sì. Ecco,
perché non so se ne abbiamo già svelato il carattere di questo comportamento un po' infantile, un po' umano di Elsa. Cosa succede?
Lei
in pratica
è praticamente la vittima di quell'antica prassi che c'è anche nell'Odissea, Calipso e così via, della domanda vietata. quando Lohengrin arriva misteriosamente e le dice: io ti aiuto, io ti proteggo, io ti sposo, io ti faccio tutto il bene che ti puoi immaginare, perché allora il Brabante era un po' malconcio, perché c'erano i polacchi da una parte,
sì,
e così via,
invasori.
Lei accetta, ma deve anche accettare di non chiedere mai a questo uomo bellissimo, giovanissimo, radiosissimo, argentino, quant'altra persona mai, chi sia, come si chiami, donde venga. All'inizio pare che tutto possa funzionare, ma nel secondo atto la terribile Ortrud instilla il tarlo nella mente, nel cuore di Elsa. Chi sarà costui? Se tace il nome, forse non è nobile, forse è una calogna, forse un personaggio negativo, forse un personaggio indegno di te. Terzo atto, dopo la bellissima scena della marcia nuziale, come sappiamo, il tarlo salta fuori, lei comincia a perseguitare Lohengrin, il quale la calma: buona Elsa, mi hai promesso, ti amo, ma sai che non mi devi chiedere il mio amore. Ma lei insiste e allora lui si secca, lui veramente, questo eroe bellissimo, diventa anche poco simpatico lui, a mio avviso. E le risponde: vuoi il mio nome? Domani, non ora, non ora, quindi la notte nuziale non avrà luogo. Domani, davanti al re e al popolo, svelerò il mio nome. Alla fine sapremo che lui è Lohengrin, che lui è figlio di Parsifal, che è l'uomo più nobile del mondo, ma la domanda è stata fatta, quindi la domanda vietata non era più vietata, quindi lui se ne deve andare. Credo che a questo punto l'opera davvero possa considerarsi insolita per Wagner, perché lui, bellissimo e radiosissimo, eroico, semidivino, è quasi intollerante, è troppo bravo, come dire, Lohengrin, ed Elsa è troppo donna, troppo fragile, troppo umana, e cede alla tentazione di chiedere.
Ma difatti tu hai parlato bene quando hai citato l'Odissea, l'Iliade, appunto i poemi epici, perché in effetti forse è significativo dell'impossibilità di linguaggio tra caste, e soprattutto quando le caste sono quelle dei divini, e di solito non succede niente di buono quando si mescolano, non so, io alludo alla fine di Endimione, di Adone, di questi uomini che si innamorano delle dee, per intenderci, c'è qualcosa che poi alla fine, e Lohengrin, non dico un dio, però è molto vicino comunque a qualcosa di sacro.
Potremmo dire quasi semidio, perché insomma il Graal e la colomba e il cigno e la barchetta, questa presenza, questo arrivo che ha dell'incredibile. Nel fondo della scena si vede il coro che si agita, che si muove, che si volta all'indietro, pian piano il coro si apre, si vede nella schelda la barchetta che arriva. È un
Siamo
arrivo
vicino
magico,
ad Anversa, tra l'altro,
vicino ad Anversa,
sì.
Certamente magico, ecco, ma forse un po' troppo magico per una donna semplice come Elsa, che peraltro non per nulla sogna. Elsa anche in questo senso dimostra di essere un po' staccata dalla realtà, di essere ancora quasi infantile, poco capace di gestirsi. Sicuramente non è un'astuta.
Prima di ascoltare il testo in italiano di Einsam in Trübentagen e poi naturalmente una versione cantata, volevo mettere un attimo, chiedere a Piero Mioli qualcosa in relazione al Wagner italiano, visto che appunto Lohengrin è stata l'opera che ha aperto le porte a Wagner in Italia. La tradizione del canto italiano, che vede figure come Renata Tebaldi per esempio nella parte di essa, ma Aureliano Perti, le conosciamo, grande Lohengrin, la Callas stessa che è stata Brunilde, che è stata Isotta, ecco, come è nata forse è facile capirsi, come la giudichi tu, come la vedi?
Certo, abbiamo di Wagner una nozione, credo, giusta. Il riformatore, il rivoluzionatore, non per nulla scrisse Arte e Rivoluzione come saggio, come volume, come libro, voglio dire, però dimentichiamo spesso che tutto sommato le sue origini non potevano poi non scendere anche nell'opera italiana, a parte la passione che aveva per Bellini e per Norma, che qualcosa vorrà pur dire, insomma. Il fatto che Wagner non abbia composto sinfonie, concerti, sonate, quartetti, ma solo sempre opere, per quanto si tratti di opere insolite, tutto ciò ci deve fare pensare al canto, alla purezza del canto, non dirò al bel canto come lo intendiamo noi, perché gli abbellimenti non ci sono, però questo canto deve essere molto robusto, molto forte,
anche perché c'è un'orchestra,
perché c'è un'orchestra molto molto potente, però il legato, la dolcezza, la bellezza, perché la Nilsson è una grandissima cantante wagneriana, perché ha anche una voce bellissima. E allora, pensando a questo fatto, cioè che il suo canto abbia anche delle radici tradizionali, credo che a questo punto, a parte il problema della traduzione, della comunicabilità e così via, credo che il Lohengrin di Pertile e di Gigli, la Elsa della Tebaldi, ma anche della Carteri, della Pobbe, possano dirci ancora qualcosa. Certo, i cantanti tedeschi cantano quel testo con uno stile loro, ma i nostri forse eccedono perché ricordano un po' troppo Puccini e Verdi, e loro forse eccedono perché ricordano un po' troppo, che so, Beethoven, che è stato il più gigante dei giganti, ma non è stato un mago della vocalità. Fidelio, voglio dire, un'opera meravigliosa, ma non per il trattamento del canto. E allora anche tedeschizzarlo troppo Wagner può essere un rischio.
Allora qui non si finirebbe più questo punto, perché questa è una considerazione, bisognerebbe chiederlo più a loro, l'abbiamo anche già chiesto, non mi ricordo bene le risposte, ma Mirella Freni, Ruggero Raimondi, cito due colossi che si sono accostati con grande dignità al canto russo addirittura, come dico, non posso chiedere a Piero Mioli perché Mirella Freni non ha cantato per esempio Sieglinde, perché magari Karajan poteva anche venirgli in mente, visto che poi Sieglinde l'ha cantato la Gundula Janowitz, che non era la classica cantante wagneriana.
Non ho idea.
Certo,
io so per esempio che parecchie volte Karajan chiese alla Freni di far Tosca, e alla fine poi ha sempre rifiutato. Quando si è decisa a far Tosca, l'ha incisa, poi non credo che l'abbia mai fatta in teatro, con un altro direttore in un'altra occasione. Quindi potrebbe anche essere che Karajan chiedesse alla Freni delle partecipazioni di questo tipo. La Freni è grande cantante italiana, come sappiamo, ha cantato un francese un po' discutibile per la verità, però si è impuntata a cantare in russo queste parti di Tatiana, di Lisa, che sono ben difficili oltretutto, e non ha cantato Wagner. Non so se gliel'abbiano mai chiesto.
Bisogna tornare a Cashman per avere un cantante italiano che canta in tedesco.
Personalmente ritengo che Ruggero Raimondi, con questa voce bella effettivamente di basso cantante, non di basso profondo ma nemmeno di baritono, potesse essere veramente un Wotan ideale. Anche perché Ruggero Raimondi, quando vuole, ha questo senso di inquietudine, di ansia, non è il basso solenne come ce l'immagineremmo noi. Quindi poteva, secondo me, da 30, 40, 50 anni a questa parte, non glielo chiedono più e loro non vi si cimentano. Io un Lohengrin con Bergonzi, Tebaldi, Simionato e Bastianini me lo sogno ancora, effettivamente.
Allora, grazie a Piero Mioli, abbiamo divagato da Elsa di Brabante, naturalmente, quello che è il canto wagneriano, il canto italiano in Wagner. Riprenderemo poi questi discorsi sicuramente. Ascoltiamo dalla voce di Simona Zanini il testo in italiano di questo brano di presentazione di Elsa, questa sortita di Elsa, e poi naturalmente la proposta musicale.
Sola, in tristi giorni, io supplicai il Signore. Il più profondo lamento del cuore versai nella preghiera. Allora uscì dal mio gemito un così alto lamento che in suono potente lungi crebbe per l'aria. Io l'udii lontano, lontano risuonare finché appena lo colse il mio orecchio, il mio occhio si chiuse e caddi in dolce sonno.
Elsa, difenditi innanzi al giudizio.
Nello splendore delle armi lucenti s'appressò un cavaliere. Di così virtuosa purezza nessuno ancora mai vidi. Un corno d'oro ai fianchi, poggiato sulla spada. Così m'apparve, aerea visione, a me il valoroso eroe. Con gesto rispettoso, conforto, ei m'ispirò. Quel cavaliere io attendo, egli sarà il mio campione.
Adesso Simona ci leggerà il testo classico del Lohengrin all'italiana, vero? Che naturalmente non era la versione tradotta precedentemente, ma invece vi faccio sentire il rumore del foglio. Sola nei miei primi anni, questo è il testo di Salvatore De Marchesi, la versione del Lohengrin.
È quella che si chiamava versione ritmica, c'era l'obbligo di tradurre in modo che quello che si traduceva potesse essere cantato con le stesse identiche note e quindi la traduzione diventava brutterella ma era cantabile. Quella di prima era più bella ma non era cantabile.
Senti, ma i concetti vengono rispettati?
Tutto sommato sì, ma molto sommato effettivamente.
Allora prego Simone.
Sola, nei miei prim'anni, in preda a rio dolor, del cor gli orrendi affanni celar dovetti ognor. Talor dal mesto core un gemito fuggì, che messo di dolore al creator salì. Ma tregua al lungo pianto successe il sonno un dì. E nel soave incanto d'un sogno mi rapì. Cinto d'usbergo e maglia apparve a me un guerrier. Nessuno al mondo uguaglia quel prode cavalier. L'elmo sul capo avea, al fianco avea l'acciar. La mano io gli stendea, tornando a lacrimar. Con dolci accenti allora ei confortata m'ha. Quel cavaliere ognora il mio campion sarà.
Thank you. Oh,